Radio Fab presenta.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera e bentornati alla terza puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, e questa sera con me in regia, come di consueto, il buon Alessandro Cape Capesciotti. Buonasera Cape.
Buonasera a tutti.
Ed eccoci tornati in diretta dai microfoni della nostra web radio dopo aver parlato nello scorso episodio di diritti relativi ai migranti e dell'accoglienza in special maniera, e l'abbiamo fatto grazie alla graditissima presenza di due ospiti che lavorano proprio nell'ambito dell'accoglienza ed erano Cecilia Guida e Francesco De Bellis, referenti di progetti per l'appunto di accoglienza all'interno della cooperativa Vivere Verde Onlus. E diciamo qualcosa in più sulla puntata scorsa. Dopo un brevissimo cappello introduttivo legato all'evoluzione normativa della legislazione sull'accoglienza, e su tutti ricordiamo il recentissimo decreto Cutro del governo Meloni, i nostri ospiti ci hanno raccontato di cosa si occupa la loro Onlus, la Onlus per la quale lavorano per essere ancora più precisi, e come opera nel nostro territorio marchigiano. Ci siamo poi concentrati nel parlare dettagliatamente di quali siano le difficoltà che trovano questi ragazzi alla luce delle recenti modifiche normative, cambiamenti legati soprattutto e in special maniera, mi sento di dire, alla riduzione dei servizi garantiti ai richiedenti asilo, e servizi, badate bene, che ad oggi non garantiscono neanche più dei corsi di lingua che possano assicurare almeno il diritto alla comunicazione. E capite bene, capite da soli, che questo è un principio fondamentale per una sana e proficua accoglienza. E siamo poi andati a parlare di quanto è difficile operare ai fini dell'integrazione, questo con special riferimento però alle tematiche lavorative. In primis perché i richiedenti asilo, fino a quando non vengono giudicati titolari di protezione internazionale, non possono fare alcun lavoro, nessun lavoro quindi. In secundis perché il sistema legislativo italiano, non garantendo i diritti di base, rende ancora più ostica questa integrazione tanto auspicata. Ed abbiamo poi concluso la puntata cercando di raccontare alcune storie a lieto fine ed altre meno fortunate, definiamole così, occorse ai ragazzi e alle ragazze che sono stati aiutati e introdotti nel nostro paese proprio dai nostri ospiti. E io colgo a questo punto la palla al balzo per questa sintesi della puntata precedente e vi ricordo che chi volesse ascoltarla, la vecchia puntata, ma anche ascoltarci in diretta, potete farlo attraverso il sito www.radiofab.it oppure tramite un'app che si scarica da tutti i Play Store, app che si chiama Radio Fab semplicemente, che consente di riascoltare, come dicevo, i podcast ma anche la diretta e podcast registrazioni che passano anche sulle famosissime piattaforme iTunes, Amazon Music e Google Podcast. E veniamo a noi, alla tematica di questa sera. Dedicheremo il nostro terzo episodio stagionale, come abbiamo già anticipato a dirla tutta sui social con un breve video lancio della puntata, di un argomento di diritto tributario. Parleremo infatti di elusione ed evasione fiscale. Andremo appunto a dire che nella quotidianità i due fenomeni, elusione ed evasione, che spesso vengono presentati come sinonimi, ma in realtà denotano rilevanti distinzioni. Sicuramente tante volte abbiamo sentito parlare di evasione fiscale e di tutto ciò che comporta in termini di minori entrate tributarie nelle casse dello Stato. C'è però un altro fenomeno, come dicevo poc'anzi, cioè l'elusione fiscale, che viene spesso associato, così come associazione di idee, all'evasione, ma in realtà Enormi sono le differenze tra evasione e elusione fiscale. Infatti, nonostante in entrambi i casi si tratta di comportamenti orientati a ridurre il prelievo tributario, l'evasione e l'elusione portano a conseguenze molto, molto difformi. Cerchiamo allora di capire le differenze sostanziali tra questi due fenomeni, soffermandoci in particolare sul concetto più complesso di elusione fiscale, che presenta per l'appunto rilevanti peculiarità. Ma prima di andare avanti con la nostra puntata, passiamo alla musica andando a sentire il primo brano di oggi. Lui è Max Gazzè e il brano si intitola L'uomo più furbo del mondo. Ed era Max Gazzè con L'uomo più furbo del mondo. Ma entriamo nel vivo della nostra puntata andando a parlare delle figure che abbiamo nominato prima e partendo da quella più importante, più rilevante, diciamola così, cioè dall'evasione fiscale. Con detto termine si fa riferimento a tutti quei comportamenti con i quali i cittadini violano le norme di legge al fine di non pagare o pagare meno tasse e imposte. Ad esempio, concretizziamo un po' la cosa, un bar che vende bevande senza emettere lo scontrino evade logicamente il fisco, in quanto non registra l'operazione di vendita posta in essere. Questa operazione pertanto non rientrerà tra i ricavi del bar e su di essa non verranno calcolate le imposte da pagare. Un altro esempio classico di evasione fiscale è la presentazione di una dichiarazione dei redditi incompleta, così da ridurre il prelievo fiscale sui propri redditi. Dunque, con l'evasione fiscale si mira ad occultare e a contrastare il prelievo fiscale. In contrapposizione all'evasione vi è l'elusione fiscale. Essa occupa uno spazio intermedio tra il, badate bene, ascoltate bene, il legittimo risparmio d'imposta e l'evasione fiscale. L'elusione è diversa dall'evasione, questo è chiaro. Ciò perché l'evasione è generalmente realizzata occultando il presupposto dell'imposta con una violazione diretta delle norme fiscali. Invece il contribuente che elude il fisco evita di applicare la tassazione più onerosa seguendo un percorso anomalo, e poi capiremo perché, per certi versi abusivo, compie elusione. Dunque l'elusione fiscale rappresenta un vero e proprio abuso del diritto, ossia la messa in pratica di comportamenti che hanno come scopo ultimo quello di raggirare le leggi a proprio vantaggio e che indirettamente, nei fatti, portano alla diminuzione concreta del prelievo fiscale applicabile, aggiungerei. Elusione ed abuso del diritto sono quindi due nozioni correlate in stretta relazione. Il contribuente non applica il regime fiscale appropriato ed applica abusivamente una normativa fiscale più favorevole. In sostanza, l'abuso del diritto è la categoria giuridica in base alla quale un comportamento può essere giudicato elusivo. Ma poiché può essere dubbio se un comportamento sia elusivo o non elusivo, il legislatore ha previsto un'apposita forma di interpello, ossia un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate. Questo prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante per ottenere chiarimenti in relazione a un caso di specie, a un caso concreto e personale, in merito alla sua interpretazione, all'applicazione o alla disapplicazione di norme di interesse generale e soprattutto di norme interessanti e inerenti alla tassazione. Vi è infatti un cosiddetto interpello speciale, esperibile per l'applicazione di talune specifiche disposizioni aventi, ad onor di verità, quasi tutte una finalità antielusiva, per cui è competente la direzione generale, immaginate, dell'Agenzia delle Entrate, questo sembra chiaro. Il contribuente, anche prima e soprattutto prima di porre in essere un'operazione che rientra nella fattispecie per le quali può essere esperito interpello speciale, può chiedere il preventivo parere della direzione generale dell'Agenzia delle Entrate, fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta quantificazione e qualificazione tributaria del caso prospettato. Dopo essere stata interpellata, la direzione generale dell'Agenzia delle Entrate deve rispondere, deve, quindi lo sottolineiamo, entro 120 giorni. Trascorso questo lasso di tempo, la mancata risposta ha valore di silenzio assenso, dunque l'Agenzia delle Entrate non potrà mai più contestare successivamente l'operazione posta in essere dal contribuente per la quale quest'ultimo ha presentato un'istanza di interpello senza ottenere risposta. Sempre in tema di elusione fiscale, aggiungiamo che essa si configura in presenza di una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale, anche questo sottolineiamo, rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. I presupposti per l'esistenza dell'abuso elusione, quindi diciamo, sono tre, cioè l'assenza di sostanza economica dell'operazione effettuata, la realizzazione di un vantaggio fiscale in debito e, terza ed ultima, la circostanza che il vantaggio sia l'effetto essenziale, e lo vedremo dopo, dell'operazione. Sul punto precisiamo, e poi andiamo al secondo brano, che per le operazioni prive di sostanza economica si intendono gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei, cioè non idonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Peraltro, la mancanza di sostanza economica, ossia di convenienza reale e sostanziale, può essere desunta dalla non coerenza delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e dalla non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici alle normali, alle regolari logiche di mercato. Cari ascoltatori, dopo aver iniziato a trattare la nostra tematica, andiamo ad ascoltare il secondo brano musicale di oggi. Diamo spazio ai Baschi Cortatu e alla loro famosissima Sarri Sarri.
Oh!
e rientriamo in diretta qui a Radio Fab dopo aver ascoltato i Cortatu e la loro Sarri Sarri. Ma andiamo avanti con la nostra interessante tematica parlando del cosiddetto aggiramento della norma impositiva finalizzato all'elusione fiscale, quindi chiariamo un po' il concetto di elusione in generale. In via prioritaria occorre esaminare se sia stato conseguito un vantaggio fiscale ai fini elusivi. La sussistenza di un vantaggio fiscale è l'essenza stessa dell'elusione. Infatti non vi è elusione se non si consegue, e questo è logico, è chiaro e lapalissiano, un risparmio d'imposta. Per accertare il vantaggio occorre porre, e questo è quello che fa l'organo accertatore, a confronto lo schema realizzato e un modello standard. Occorre confrontare quindi due comportamenti, quello meno oneroso che è stato posto in essere e quello fisiologico ma più oneroso che è stato evitato nel caso di specie. Risulta evidente che l'alternativa fisiologica deve essere concretamente praticabile a disposizione del contribuente e non una mera ipotesi dipendente dalla volontà di terzi. Una volta constatato che il contribuente, avendo dinanzi più alternative, ha scelto quella meno costosa, meno onerosa, occorre verificare se ha conseguito un risparmio legittimo o un risparmio elusivo, cioè in debito. Un vantaggio è in debito qualora l'operazione risulti diretta ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario. Ponendo a confronto le due alternative che richiamavamo sopra, quindi che il contribuente aveva di fronte, non vi è aggiramento se i due schemi sono fiscalmente equivalenti. Vi è aggiramento solo se uno dei due modelli si pone come modello standard, come operazione economica fisiologica che il contribuente avrebbe dovuto seguire, mentre il diverso modello che è stato nei fatti seguito è invece anomalo ed ha comportato l'aggiramento di un obbligo fiscale. Il vantaggio fiscale non è elusivo se il contribuente ha agito per valide ragioni economiche. Questo requisito va inteso come necessità che l'operazione economica sia motivata in modo essenziale da ragioni extrafiscali. Si richiede quindi che lo scopo economico dell'operazione, la finalità dell'operazione, sia tale per cui la stessa sarebbe stata compiuta anche senza un vantaggio fiscale. Sulla questione elusione è possibile fare due ipotesi. La forma più netta di elusione si verifica quando l'operazione è del tutto priva di ragioni economiche e lo scopo di risparmio fiscale è l'unica ratio, è l'unica ragione dell'operazione dalla quale non deriva alcun risultato economico di rilievo. Si pensi ad esempio ad una società che non svolge alcuna attività economica ed è stata costituita, fondata in un paradiso fiscale al solo scopo di detenere partecipazioni i cui proventi in quello stato non sono tassati o sono tassati in misura ridotta rispetto a quella del nostro paese. Si pensi ancora ad una fusione con la quale una società incorpora un'altra società che magari non è più neanche operativa, non per potenziare la sua capacità produttiva, ma solo per fruire dei vantaggi fiscali derivanti dalla fusione. Un altro esempio significativo e molto comprensibile, cari ascoltatori, di operazione elusiva, questo è logico, priva in assoluto di motivazione economica, è dato dalle cosiddette esportazioni a U, nelle quali, al fine di usufruire della restituzione di dazi doganali per l'esportazione di prodotti agricoli, le merci vengono, pensate un po', consegnate al destinatario estero e immediatamente restituite senza alcun utilizzo all'esportatore. Vi è però elusione anche quando, e questo è il secondo caso, l'operazione non è priva di ragioni economiche, ma tali ragioni economiche sono deboli, inconsistenti ed il fine essenziale è quello fiscale, quindi si mira a pagare meno tasse, senza il quale l'operazione non sarebbe stata posta in essere se non ci fosse stato il vantaggio fiscale. Non è dunque necessario che lo scopo fiscale sia l'unico dell'operazione, ma occorre che sia essenziale per giustificare l'operazione stessa. E dopo aver approfondito queste fondamentali questioni del nostro argomento, ci andiamo a sentire i Baustelle e la loro La guerra è finita. Ed erano i Baustelle con la loro La guerra è finita. Ma passiamo ad alcune considerazioni più specifiche sul tema, chiedendoci quando si ingenera l'elusione fiscale e quando si palesa un semplice e normale risparmio lecito d'imposta. Non vi è elusione, ma risparmio lecito d'imposta se l'operazione messa in essere non realizzerà l'aggiramento di specifiche disposizioni fiscali ed è motivata essenzialmente da ragioni non fiscali. In linea di principio, infatti, i contribuenti sono liberi nell'esercizio della loro autonomia negoziale di seguire tra più alternative quella fiscalmente meno onerosa. Non è che devono regalare dei soldi allo Stato, per capirci. Il risparmio lecito d'imposta implica che sia posto in essere uno schema che comporta un trattamento fiscale favorevole, ma senza che ciò costituisca un abuso. Sembra chiaro questo. Il risparmio fiscale non è in debito se è la conseguenza dell'applicazione di una norma di favore in modo conforme alla sua ratio, alla sua essenza. In tali casi, per il sistema delle norme tributarie, è ammesso che il contribuente, di fronte a due opzioni di comportamento, adotti quella che risulti meno onerosa dal punto di vista tributario. Ad esempio, se per localizzare un'attività produttiva viene scelta la zona per la quale sono previste delle agevolazioni e viene quindi realizzato un investimento conforme alla ratio della norma agevolativa, il contribuente, fruendo delle agevolazioni, ottiene un risparmio fiscale che non può essere considerato abusivo, tantomeno elusivo, perché non vi è abuso rispetto alle norme agevolative, né vi è elusione delle imposte dovute secondo quanto previsto proprio dall'ordinamento stesso. E concludiamo questa nostra parte di puntata con qualche dato sull'evasione e sull'elusione, ciò per avere un'idea un po' più chiara del fenomeno trattato in puntata. Nel suo aggiornamento annuale, il Ministero dell'Economia e Finanza ha stimato che nel 2022, quindi ultimo anno per il quale abbiamo i dati, nella nostra Italia il cosiddetto tax gap delle imposte e dei contributi ha raggiunto un valore pari a 83,6 miliardi di euro. In parole semplici, il tax gap è la differenza tra il valore complessivo delle imposte e dei contributi che lo Stato dovrebbe incassare e il valore di quello effettivamente versato. Nel 2022, nel dettaglio scendendo un attimino su quella cifra di prima, l'evasione delle imposte ammontava a 73,2 miliardi di euro, mentre quella dei contributi a soli, e diciamo soli tanto per essere eufemistici, 10,4 miliardi. Sul fronte elusivo citiamo invece le stime di Mediobanca, istituto di credito che ha affermato, analizzando le 25 principali aziende web, quindi che fanno commercio sul web, del mondo, che nel 2022 queste società hanno risparmiato quasi 14 miliardi di euro. Questo grazie a che cosa? Grazie alla fiscalità agevolata di altri paesi. In sostanza, e lo diciamo per essere molto chiari, diciamo che dette aziende si fanno tassare dove costa di meno e si stima che abbiano risparmiato ben 51 miliardi di euro nei 4 anni tra il 2019 e il 2022. In base a questi numeri, e concludiamo per davvero, si comprende agilmente che il fenomeno dell'evasione fiscale pesa molto molto di più dell'elusione. Infatti da sola l'evasione fiscale e contributiva italiana di un anno, pari quasi, lo ricordiamo, a 84 miliardi di euro, supera la stima dell'elusione fiscale di un quadriennio di 4 anni, pari come detto a 51 miliardi di euro. Cari amici, concluderemo la nostra storia solo dopo il quarto brano della puntata, a voi gli Who e la loro famosissima My Generation.
Before I get old, talking about my generation. don't you all fade away. Don't try to dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. I'll fade away. Don't try to dig what we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around.
Talking about my generation.
Things ain't doing awful cold.
Talking about my generation.
Yeah, hope I die before I get old.
Cari ascoltatori, rientriamo qui a Diritto per Mezz'ora, come sempre su Radio Fab, dopo aver ascoltato questo brano famosissimo di Yahoo intitolato My Generation. E andiamo a terminare la nostra puntata traendo alcune fondamentali conclusioni sulla tematica. Abbiamo già detto che l'elusione fiscale è in sostanza la condotta di chi utilizza imperfezioni o vuoti normativi al fine di trarre vantaggio attraverso le imposte più basse. Stiamo quindi camminando, passatemi il parallelismo, su una sottile linea rossa che sta tra il rispetto delle normative e la violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario. Per meglio comprendere cosa sia l'elusione, in puntata abbiamo contestualizzato, l'abbiamo ancor meglio contestualizzata, e per meglio dire ancora una volta raffrontata con la fattispecie di evasione fiscale. Quest'ultima è, come ormai saprete, la palese violazione delle norme tributarie. In sostanza, e per essere quasi brutali, diciamo che quando un contribuente, sia essa persona fisica o persona giuridica o una società, viola precise norme tributarie, si realizza il delitto, il reato di evasione fiscale. Oltre a disposizioni di legge ordinaria, anche la Costituzione ci richiama al pagamento di tasse e tributi al fine di consentire allo Stato di provvedere ai servizi indispensabili alla comunità. Come è noto, la tassazione risponde a criteri di progressività e di proporzionalità. Detti criteri compaiono espressamente all'interno della nostra Costituzione della Repubblica. Difatti il famosissimo articolo 53 recita così: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. E questo è il primo comma. Il secondo comma aggiunge: il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Il giusnaturalismo, cioè il giusto per natura, è la rappresentazione astratta di un ordinamento che sta al di sopra delle leggi, che vive cioè secondo la morale e l'etica. Di contro, diciamo, poi ci servirà qualcosa tutto ciò, di contro diciamo che esiste anche il cosiddetto diritto positivo, cioè quello pensato e scritto da noi uomini tramite le leggi, tramite i codici. Non si dichiara però esso concorrente con il diritto naturale, o giusnaturalismo che dir si voglia, bensì esclusivo, quindi il diritto positivo domina o predomina rispetto a quello naturale. Dunque in questo contesto il concetto che afferma che è lecito tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge viene quindi rafforzato da questa pretesa assolutista del diritto positivo. Ciò detto, non resta a questo punto e in conclusione che domandarci quale senso assume la locuzione abuso del diritto, che è l'elemento su cui poggia la perseguibilità dell'illusione, e l'abbiamo detto in tutta la puntata. Un diritto esiste o non esiste? Abusare di un diritto significa innanzitutto dire che il diritto esiste, ma anche qualora volessimo rinvenire una significanza di questo ossimoro, dovremmo richiamarci al diritto naturale, dunque non giusto per legge, ma giusto per natura, quindi quell'indebito vantaggio di cui parlavamo prima. Dobbiamo infine ricordare che ciò che definito come illusione sono condotte che rispondono ad una cosiddetta legittimità formale, ed è per questo che il nostro ordinamento non prevede una specifica nozione su ciò che sia l'illusione, ma solo, per quanto astrattamente, su ciò che la stessa rappresenta, quindi mira alle finalità, non all'antefatto. Appare assai complicato sostenere, e questo è veramente difficile, pensateci un po', che una serie di operazioni ritenute lecite producano, nel loro complesso, nel loro sommarsi, una condotta illecita. A ben vedere, abbiamo parlato più di una volta qui a Diritto per Mezz'ora di diritto penale, per l'appunto, nessun reato previsto dal nostro ordinamento opera attraverso una serie di atti prodromici preparatori, tutti leciti, la cui risultante, la cui sommatoria faccia emergere una condotta delittuosa. Soffermandoci sul diritto tributario, tema della puntata, dove l'abuso di diritto trova una frequente applicazione, dobbiamo ricordare la famosissima sentenza europea chiamata Halifax, la quale ha statuito che la legge non impone di gestire un affare nel modo che assicuri allo Stato il maggior gettito fiscale. Quindi, in conclusione, diciamo che appare fondamentale che l'organo accertatore contestualizzi all'interno di un preciso sistema la condotta che si vuole incriminare. Questo al fine di trarre le corrette conclusioni del caso, conclusioni che dovranno obbligatoriamente collimare con il portato normativo tributario. E siamo oramai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di concludere la puntata, vi fornisco nuovamente i contatti della nostra web radio. Siamo sempre Radio Fab, quindi siamo sempre a Fabriano, in via De Gasperi numero 8. Siamo sempre ascoltabili sul sito www.radiofab.it, nonché tramite la nuovissima app scaricabile da tutti i Play Store, ma anche sulle piattaforme di Music Plane famosissime, che si chiamano iTunes, Google Podcast e Amazon Music. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori, da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti, e concludiamo con un brano meraviglioso del grande Francesco De Gregori. A voi, chi ruba nei supermercati, e ricordate, Duralex, sed lex. Alla prossima settimana.
Oggi è un giorno che vale la pena guardarsi alle spalle, e anche uno specchio può andare bene per liberarsi dalle catene, dalle montagne e venire a valle. Anche uno specchio va bene, così vediamo dove siamo e dove stiamo andando. a sbagliare sbagliando. Tu dove vai, fratello? Sei partito che era tutto fermo e adesso già la terra sotto ai tuoi piedi si sta spostando. Tu cosa credi bello, che davvero sia una buona stella, questa stella nera nera che ci sta accompagnando? E se non fosse per sentirmi vivo adesso, io nemmeno probabilmente starei cantando. Tu da che parte stai? Stai dalla parte di chi ruba nei supermercati o di chi li ha costruiti? Rubando. Oggi è un giorno da stare in coperta, guardare le onde arrivare su tutti i lati di questa nave. E non c'è spiaggia dove nascondersi e non c'è porto dove scampare al tribunale del mare. Sarà sereno, e se non sarà sereno si rasserenerà. In quale notte ci perderemo, quale futuro ci raccoglierà. L'asfalto sotto ai tuoi piedi
si sta squagliando.
Che cosa credi bello di sapere veramente il prezzo, il nome e il prezzo
e ti stanno dando.
Ma se non fosse per sentirti vivo adesso, io nemmeno per tutto il mare del mondo starei gridando. Tu da che parte stai? Stai dalla parte di chi ruba nei supermercati o di chi li ha costruiti rubando?